semplicemente l'indice del manuale di Epiteto per coloro che non ce l'hanno e che vogliono come minimo leggere un indice denominato, no? Un indice denominato dei capitoli. Chi ce l'ha, chi lo trova, trova lì. Sì, sì. Vedete?
Questo è da puntare. Allora, nell'attesa che arrivi l'assistente, perché volevo dire alcune cose che riguardano anche lei, che, vedete, vi ho fotocopiato l'indice denominato, al quale potete in qualche modo inferire i contenuti dei capitoletti del manuale. Ecco qui.
Allora, la segretaria non l'ho trovato, ma ho chiesto al
sì.
Allora, il 5 maggio alle 10.30
al Candiano.
Vediamo perché stasera la richiamo.
Allora, 5 maggio. 5 maggio ore quando?
10.30
no, ma è come il collegio, un'altra cosa se non c'è, ma non è possibile, non l'abbiamo mai fatto questa vicenda, c'è sapendo che c'è gente che riuscite a leggere i caratteri piccoli? Allora, tanto ve li leggo io velocemente, così se dovete chiarire qualche, non so, dato che fotocopie. Allora, la prima parte tratta della distinzione tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi, è la prima parte. Come vedete, divisa in 6 capitoletti, infatti da 1 a 6, e poi a sua volta non rispondo, posso mandare anche io una mail. Allora, dice qui Ariano, applicare la regola della distinzione nella disciplina del giudizio. Che significa questo? Il primo capitoletto di questa indicazione è denominata bisogna distinguere tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi. Va bene? E quindi libertà e schiavitù sono relativi a questa distinzione che viene operata, il segreto della felicità consiste nel seguire questa norma generale che ci chiede quindi di dare importanza a quella che lui definisce scelta di vita. La scelta di vita non è la scelta che altri fanno per noi, ma la scelta che noi dobbiamo fare per noi. E questo significa appunto applicare la regola della distinzione nella disciplina del giudizio. Ma applicare la regola della distinzione nella disciplina del giudizio significa applicarla nel distinguere le discipline, no? Nel distinguere le discipline del desiderio e dell'azione, dato che prima di tutto bisogna sapere cosa desiderare, no? E come agire, no? E per cui vedete a pagina 151 e capitoletto 3, prima di tutto bisogna sapere definire la cosa desiderata, definire l'azione progettata. Io per ora leggo così velocemente, perché poi ho le mie cose da leggere e da commentare. Ciò di cui siamo responsabili, perché dipende da noi, vediamo un po' se già questi titoletti ormai ci dicono qualcosa, no, del pensiero stoico, in particolare di Epitteto, no? Non sono le cose, ma i nostri giudizi, cioè noi stessi che li esprimiamo, a essere responsabili dei nostri turbamenti. Lo capite adesso, no? Siamo responsabili soltanto del nostro uso delle rappresentazioni e possiamo farcene un vanto solo se è, come sempre, conforme a natura. E poi precetti è l'altro capitolo, vedete che contiene quattro sottocapitoletti dal 7 all'11, precetti concernenti la disciplina del desiderio, il rapporto con le cose e con gli avvenimenti. Le cose a cui ci leghiamo sono doni provvisori. Bisogna volere le cose così come accadono, queste idee vi dicono già qualcosa, no? Leggendole adesso così. Gli eventi dolorosi che possono accadere al nostro corpo non possono raggiungere ciò che noi siamo nella nostra essenza. Ecco quindi che cosa siamo, quel principio di discernimento, no? L'abbiamo chiamato anche in greco egemonico, no? Cioè noi siamo la nostra scelta di vita. Abbiamo in noi stessi quindi la forza di combattere le rappresentazioni che ci turbano, ecco. E poi l'altro consiglio: bisogna trattare le cose come se ci fossero state imprestate. Ecco, alcuni di questi capitoletti li leggerò subito dopo questa rapidissima lettura dell'indice. Consigli, ecco, vedete, al progrediente, già nella mia presentazione ho fatto riferimento, ho detto che il manuale non è altro che una tavola di precetti che il progrediente deve continuare a tenere a mente, a ricordare. Quindi sul rapporto con le cose e con gli avvenimenti in relazione, in modo da utilizzare, no, tutti questi esercizi, no, che sono esercizi spirituali, per poter disciplinare i suoi desideri, perché prima di tutto bisogna autodisciplinarsi, no, nel desiderare. Perché se si riesce a operare, no, un controllo, un self-control, no, oggi direi un controllo su se stessi per quanto riguarda le cose che si possono desiderare e quelle che invece non è bene desiderare, e allora l'azione poi svolta dovrebbe essere un'azione conforme a natura, cioè alla propria natura, no? Che è la natura logica, quell'egemonicon che è il logos, quella scintilla, no? Del logos universale. Ecco qui. Quindi non volere che ciò che non dipende da noi dipenda da noi prima di tutto, mentre noi, dice questo capitoletto, Epitteto, Ariano, no? Che scrive Epitteto, di solito attribuiamo a noi ciò che dipende dagli altri. ricevere con misura i beni elargiti dagli dèi, va bene, per chi crede che gli dèi siano la natura, per, no, i doni che ricevuti dalla natura, dal destino, no? Ma meglio ancora non desiderarli, questo l'abbiamo già letto la volta scorsa. Per praticare la disciplina del desiderio, non lasciarsi trascinare dalle rappresentazioni, io aggiungo qui, non lasciarsi trascinare dalle rappresentazioni false. Cosa sono le rappresentazioni in genere, o meglio, quanta importanza hanno le rappresentazioni nella nostra vita? Tutta l'importanza possibile, perché noi siamo le nostre rappresentazioni, questo ci ricorda Wittgenstein, noi siamo le nostre rappresentazioni. Dal momento in cui ci svegliamo, questi ancora non pensavano in modo freudiano a quello che accade nello stato di sonno. Va bene, nello stato di veglia, qui lo possiamo dire con piena forza, noi siamo le nostre rappresentazioni. Allora fondamentale è imparare a rappresentarsi in modo corretto la realtà, a partire da noi stessi in relazione alla realtà, e quindi non farsi delle rappresentazioni false, tenendo presente che per gli stoici l'attività rappresentativa passava sempre attraverso i sensi, sempre attraverso i sensi, cioè da questo punto di vista erano empiristi, diremmo con un termine moderno, no? Non razionalisti, ma questo non vuol dire che il logos poi non intervenga sul dato sensibile, no? Sull'immagine sensibile, su quell'immagine che si formava per il contatto dei sensi, no? Con il fenomeno, con il fatto. Ecco, quindi bisogna prima di tutto che il logos, quel principio egemonico della mente, riesca a controllare, no? A controllare l'attività rappresentativa, quindi controllo dell'attività immaginativa sensibile, no? E poi una sintesi adeguata, conforme, il più possibilmente conforme, delle rappresentazioni, che sono rappresentazioni mentali, non sono più immagini, cioè sono rappresentazioni mentali, del logos. Allora, e qui non lasciarsi trascinare dalla rappresentazione delle pene altrui. Non si sceglie il proprio ruolo nel dramma della vita, e questo è uno degli assiomi, no, della filosofia stoica. Questo è presente in Seneca, è presente in Crisippo, la metafora del cane, no, che deve seguire il carro, e così via. Cioè, non si sceglie il proprio ruolo nel dramma della vita, il che significa che bisogna vivere accettando quello che accade in quanto accade. Non lasciarsi trascinare dalla rappresentazione di una disgrazia imminente, poiché da qualsiasi avvenimento si può trarre beneficio. Va bene? Non lasciarsi trascinare dalla rappresentazione del successo di altri nelle cose che non dipendono da noi. Non lasciarsi trascinare dalla rappresentazione di una offesa, no? Cioè ci offendono, o almeno la rappresentazione che noi abbiamo di quell'atto è quella di un'offesa a noi. Non ci dobbiamo far trascinare da questa rappresentazione, controllare tantissimo questo. Abituarsi a pensare alle cose che si immagina, abituarsi ogni giorno, svegliati prima di andare a dormire, no? Quindi ricorda che sei qui in terra, sei limitato, immagina, a proposito di attività immaginativa, immagina le cose peggiori che ti possano accadere. Quando accadranno anche le cose peggiori, allora non è soltanto discorso, dicevo l'altra volta, no? Non è solo un discorso di preparazione, no? Ma è proprio il mettersi nelle condizioni di esercitare la virtù, perché è quello che conta. Poi consigli, vedete, al progredente c'è tutto il paragrafo lì. Prepararsi agli cioè tu che sei un progrediente, no? Che stai principiante, no? Progrediente, principiante, devi capire che è chiaro che se vuoi essere filosofo, e allora essere filosofo non significava semplicemente fare quello che faccio io, qui vengo qui, leggo, commento del filosofo, faccio una storia della filosofia, faccio il professore, cioè non era il professore, ma allora essere filosofo significava agire secondo un canone che poi veniva trasmesso, no, per tradizione, per esempio questo storico che chiedeva di vivere in modo non comune, no? E che quindi metteva sicuramente nelle condizioni di essere considerato diverso e come tale anche schernito, no? Anche preso in giro, ma per l'obiettivo, sapete, perché filosofare allora per vivere bene, no? E usare.
Ma elaborare una teoria voleva dire.
La teoria doveva essere elaborata o ricordata nella scuola, ricordata, no? E quindi ripresa e ricordata giorno per giorno, quando la si riteneva dogmaticamente fatta bene, ecco. Ma con un obiettivo che era etico, vivere bene insieme agli altri, no? Quindi, in modo da, questo l'abbiamo detto sin dall'inizio di tutte queste lezioni sullo stoicismo, in modo da conciliare il più possibilmente nei limiti della vita, no? Che sia delle cose che si incontrano nella vita, la vita contemplativa con la vita attiva, la vita attiva con la vita contemplativa, no? E quindi il carattere singolare della vita, no? La vita è sempre singolare, questo lo sapevo, con il carattere sociale della vita dell'uomo, no? Quindi con la naturale, no? Vivere sempre secondo la natura, con il carattere naturalmente socievole dell'uomo. Ed è chiaro che ci si trova sempre di fronte a delle situazioni paradossali, no? A dei conflitti di giudizio, prima di tutto, no? Un conflitto di giudizio, prima ancora di conflitto di interessi.
Non c'è distinzione allora tra chi elabora questa filosofia,
non so. No, non c'è distinzione.
Questo esce qua,
c'è distinzione tra il maestro e il discepolo, se è quello che vuoi sapere.
Sì.
C'è distinzione, e qui è il maestro che dice. Che dà al discepolo, alle prime armi, il principiante, il progrediente, dei consigli per incamminarsi nella via della filosofia, del vivere filosoficamente, perché la filosofia non è altro che un modello di vita filosofica. Comportamento verso gli altri, non cercare di piacere agli altri, non cercare di apparire, anzi guai, lui dice, se ti capita che qualcuno ti dica quanto sei bravo e così via, allora prenditela con te stesso, c'è qualcosa che non va. Ecco, il filosofo non deve pensare di essere estraneo, vedete, alla città, e di essere inutile invece. Quindi da questo punto di vista c'è una presa di posizione anti-epicurea. Il filosofo non può pretendere di ottenere nello stesso tempo i vantaggi da una parte della filosofia e dall'altra i vantaggi in forma mondana o vivi in forma filosofica. Guardate che questa distinzione, questo out-out sarà ripreso da tanti filosofi in tutte le epoche. Cioè in prima battuta mi viene in mente Pascal, poi mi viene in mente Kierkegaard, mi viene, va bene, a proposito di Out, Out, Enten, El, o vivi in forma estetica, no? O vivi in forma morale, no? In forma filosofica. E così, ecco, per ottenere vantaggi bisogna ovviamente pagarne il prezzo, e qui i vantaggi sono il vivere secondo natura, secondo logos, ed è chiaro che bisogna pagare il prezzo. Precetti concernenti la disciplina del desiderio, vedete, la volontà della natura che ci indica il comportamento da tenere negli eventi spiacevoli si riconosce da linguaggio comune. Nel cosmo non esiste la natura del male, nel cosmo non esiste nella natura, cioè quell'assioma fondamentale secondo cui il male fisico non esiste, l'unico male è il male morale, cioè quello che ognuno di noi attua nel momento in cui non segue la propria natura, che è la natura logica, no? Perché? Perché rovesciato in positivo, l'unico bene è il bene morale, come assioma, no? Non lasciare che gli altri siano padroni delle nostre disposizioni interiori, qui ritorniamo alla distinzione che loro facevano, no? Che abbiamo letto proprio all'inizio, bisogna distinguere tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi. Precetti concernenti la disciplina delle azioni, i doveri, dire stoicismo significa quasi sempre fare riferimento, no? Subito fare riferimento dei filosofi che hanno sottolineato l'importanza per chi vuole condurre la propria vita in modo giusto, no? Eticamente giusto, che hanno dato importanza ai doveri. Quali sono questi doveri? Che cosa è conveniente fare? Indicazioni generali, vedete, sulle cose che è conveniente fare. Questi sono termini che in qualche modo traducono anche il greco, no? Il più possibilmente quel conveniente, proprio alla lettera, no? Che conviene nel senso che è conforme, che viene ad adeguarsi, alla nostra natura, al nostro essere. Allora, se noi siamo logos, se noi siamo quella scintilla, no, del logos divino, ciò che ci conviene fare è ciò che conviene con questa nostra natura, ciò che si conforma, no, con questa nostra natura, ciò che viene ad adeguarsi è questa, alla nostra natura. E quindi qui le cose che conveniente fare verso gli dèi, e vi ricordo che la teologia, no? Stoica è una teologia fondamentalmente immanentistica, no? Che pensava all'esistenza. I giudizi retti riguardo agli dèi, questi giudizi retti presuppongono una nozione esatta del bene e del male, che è quella che abbiamo detto prima, no? L'unico bene è il bene morale, l'unico male è il male morale. Altrimenti gli uomini ingiuriano gli dèi, no? Succede qualcosa, lo dicevamo la volta scorsa, il terremoto oppure una tegola che ci cade in testa, e allora ce la prendiamo o con delle persone, oppure ce la prendiamo prima di tutto con gli dèi, no? La bestemmia famosa, no? Guai bestemmiamo. La bestemmia non esiste, è uno dei peggiori comportamenti. Stavo dicendo peccato, ma per questi autori antichi il concetto di peccato, il concetto di peccato in maniera cristiana non esiste. State attenti. Sono anch'io, a proposito, che ogni tanto mi dico, ricordati che gli antichi greci, gli antichi romani non avevano concetto. È diverso. Allora, infatti, ogni essere vivente cerca il proprio interesse, e la devozione quindi è sempre legata all'interesse. Poi come effettuare le pratiche di culto, in che modo bisogna ricorrere alla divinazione, perché loro credevano nella divinazione, gli stoici, in quanto gli dei erano in qualche modo facente parte della natura, di una natura unica, ed essendo l'intera natura come dire, determinata dalla legge della causalità, no? Tutto necessitato, e allora attraverso la divinazione loro credevano di poter conoscere il presente. Restar calmi, restar come? Questo non lo so se ci credeva. Di sicuro veniva incontro a una pratica corrente, Non lo so di preciso. Restare calmi. L'avvenimento previsto dall'indovino non dipende da noi, non è né un bene né un male, cioè di fronte alla divinazione non modificare il proprio stato d'animo, se la divinazione è buona, gioire, no? E viceversa,
no,
perché come
si...
A quale proposito bisogna consultare l'indovino? Poi doveri verso se stessi, bisogna prefiggersi una regola, darsi una regola di vita. Niente chiacchiere o risate inopportune, per quanto possibile non prestare giuramento, evitare per quanto possibile i banchetti dei non filosofi. Però se si andava dai filosofi e si seguiva le regole figure stoiche, ci si trovava soltanto un piatto di lenticchie e così una brocca d'acqua, è vero. Quindi, per il corpo attenersi ai meri bisogni, ai puri bisogni, l'amore e il matrimonio, non difendersi dalle critiche, non lasciarsi coinvolgere durante gli spettacoli. Sapete che a Roma c'erano i grandi spettacoli, non assistere senza ragione alle letture pubbliche, niente ansia nei rapporti con i potenti, nella conversazione niente millanteria, niente scherzi volgari, niente parole oscene. Poi, come evitare di lasciarsi trasportare dalla rappresentazione di un'azione che ha per fine il piacere, dato che noi tendiamo, no, a soddisfare il piacere, però dato che dobbiamo essere conformi, ciò che conveniente a proposito con noi è tutto ciò che è per natura logico, conviene a proposito non scegliere il piacere per lo stoico, restare fedeli alla propria decisione malgrado le critiche. Poi durante i pasti pensare agli altri, non nel senso che durante i pasti penso a un'altra persona, nel senso, leggeremo, nel senso che prima di arraffare, no, di arraffare il cibo, le bevande e così via, prego, no, pensare che ci sono gli altri.
Quindi,
la buona educazione. Non assumere un ruolo al di sopra delle nostre capacità, in ogni azione fare attenzione al principio direttivo, che quello è egemonico. L'importanza della misura, sempre della medietà, secondo un'etica che è l'etica, tutta l'etica antica, ne abbiamo parlato lo scorso anno. I pericoli che incombono sulle giovani donne, anche qui andatelo a leggere. Ecco, occuparsi delle funzioni corporee soltanto in modo accessorio, poi esercizi di esortazione rivolti a se stessi per la disciplina dell'azione, dirsi sempre, vedete, sono una precettistica, egli lo ha giudicato buono, va bene, dirsi è mio fratello, ovviamente in relazione alle cose che non ci piacciono, alle cose che va bene, e allora bisogna dirsi se accade qualcosa di brutto, ma egli lo ha giudicato buono, così come se qualcuno ci reca un'offesa, vedete, a proposito i motivi anche per cui molte delle idee stoiche sono passate nella cristianesima, cioè di affinità, no, a proposito, no? va bene, porgi l'altra guancia in qualche modo, tra virgolette. Quindi, no, devi, se ti danno uno schiaffo, devi stoicamente accettare e dire: è il mio fratello che mi ha dato lo schiaffo. Quindi,
posso anche ridarglielo questo?
No, no, no. E che cosa deve pensare lo stoico? Vediamo che cosa deve pensare lo stoico, dopodiché possiamo dire quello che pensa il cristiano, che è ben diverso.
Poteva darmene di più?
No, 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 no.
Però ipocrisia un pochino accettare una cosa che,
no,
che tiene,
no,
che ritiene non buona.
No, no, no. Lui dice: è mio fratello, cioè pensa questo. Anche se non è un filo, cioè quello che lui ha fatto, che è un'azione sconveniente, che è una reazione sconveniente, è qualcosa che rende brutto eticamente, no? Lui, non me. Questo non solo, due, cioè da una parte, dall'altra, come sempre per lo stoico, il trovarsi in una situazione difficile, no? Disagevole, in una situazione di sofferenza, è l'occasione per mettere alla prova le sue, per mettere alla prova, alla prova le sue potenziali virtù, non dico le sue virtù, no? In qualche modo è chiaro, per cui prendo uno schiaffo, questo mi mette alla prova la mia virtù, che è quello della sopportazione, no? della
Ma certa, questo filosofo è da fare santo
subito, santo. Non dire sono più ricco di te, quindi molti si sono suicidati, non sono più ricco di te, quindi sono migliore di te. Dirsi solo si lava in fretta. Andatevi a leggere queste. Consigli al progrediente. Filosofare non è parlare, ecco il discorso, non è parlare di filosofia come stiamo facendo noi in questo momento. Vivere la propria filosofia. Conclusione qui: niente ostentazione nell'ascetismo, cioè quindi ascetismo, asces significa ricerca, e quindi ricerca attraverso gli esercizi spirituali, no? Quindi significa vivere in modo diverso da come può credere la gente. Niente ostentazione nell'ascetismo. I segni distintivi poi del progrediente, lì in questo capitoletto 48 mostra. Filosofare non significa fare le esegesi, che è quello che sto facendo io adesso, no? Dei discorsi di Crisippo, ma vivere in armonia con essi. Quindi filosofare è sinonimo di vivere una filosofia. Fermezza, capite quindi come le capacità, quelle che chiamiamo anche, che Aristotele chiamava virtù dianoetiche, no? Quindi le virtù intellettive, intellettuali, le virtù logiche, le virtù teoretiche, debbano sempre essere utilizzate da uno stoico per potenziare le virtù etiche. Cioè, l'obiettivo è quello di migliorare, di migliorarsi eticamente, perché soltanto migliorandosi eticamente si riesce a vivere bene, e che è l'obiettivo, no? Quindi è il vivere felicemente. Fermezza nell'azione, senza occuparsi di ciò che se ne dirà, essere fermo. Decidersi alla fine a progredire, non basta sapere che cos'è una dimostrazione, ciò che conta è applicare, vedete come sempre, cioè, bisogna conoscere la logica, no? Quindi l'analitica delle proposizioni, bisogna conoscere il modo col quale costruire i propri pensieri, il modo col quale comunicare i propri pensieri, ecco. Però se stiamo lì e non viviamo le situazioni virtuose, quelle che si possono, quelli che si attuano nelle difficoltà, nella relazione, no, con gli eventi, e allora non serve a niente. Questo la logica, no, come condizione per vivere bene. E infine sentenze da meditare. E allora a questo punto io leggerei queste sentenze, questi capitoli, anche perché la mia intenzione oggi è quella di introdurre Marco Aurelio, che in qualche modo di passare, quindi di passare, no, da Epiteto a Marco Aurelio, no? Perché un passaggio strettissimo dal manuale di Epiteto ai pensieri di Marco Aurelio, se possibile. Poi prego. Allora, intanto abbiamo detto che il manuale è stato scritto da Arriano, un discepolo. Epiteto non ha scritto, infatti, non ha lasciato nulla di scritto. Ma perché la sua attività di maestro consisteva nell'insegnare a vivere bene, cioè a vivere filosoficamente, perché la sua attività di insegnamento era un'attività che passava attraverso la pratica, prima di tutto, no? Socraticamente. Il discepolo ha raccolto ha raccolto tante di quelle sentenze, perché il testo maggiore di Arriano è le diatribe, no? di Epitteto, intitolato Diatribe di Epitteto, e il manuale dovrebbe essere una raccolta delle sentenze, almeno quelle che il maestro stesso, no? Diceva di ripetersi spesso, no? Giorno per giorno, con quella funzione mnestica ed esortativa, in ultima analisi, no? Va bene? E allora qui io volevo leggere queste sentenze. A pagina 153, per quelli che... No, mnestica, cioè un'attività di... No, utile per a ricordare. Allora, a pagina 153 io vi leggo almeno quelli che ho pensato, no, utile leggere insieme, al di là dell'indice, no? L'indice ci ha permesso, come dire, di nuovo di fare una presentazione, no? Di ripresentare, anche per l'assistente che è stata due volte assente. Allora, a pagina 153, il capitoletto 5 dice: non sono le cose ma i nostri giudizi, cioè noi stessi, ad essere responsabili dei nostri turbamenti. Ve lo leggo, chi ce l'ha la possibilità di seguire dal testo. Ciò che turba gli uomini non sono le cose, ma i giudizi che essi formulano sulle cose. No? Per esempio, la morte non ha nulla di temibile, altrimenti sarebbe sembrata tale anche a Socrate. Ma è il giudizio che noi formuliamo sulla morte, ovviamente questo è il caso estremo, il caso più grave, no? È quello che preoccupa in forma eccedente, diremmo, no? Ma il giudizio che noi formuliamo sulla morte, ciò che essa è temibile ad essere, cioè che essa è temibile, giudizio, ad essere temibile nella morte. Pertanto, quando incontriamo delle difficoltà, o siamo turbati, o tristi, non attribuiamone la responsabilità a un altro, a partire dagli dèi, no? Diamo la colpa a Dio, ma a noi stessi, cioè ai nostri giudizi. E proprio di chi non è ancora, allora qui vedete ci sono quelli che possiamo definire i tre gradi del progresso spirituale in queste serie.
Scusi,
153. Abbiamo la stessa edizione,
sì?
153. Numero 5, ciò che turba gli uomini, l'ha trovato? 153.
Grazie.
Allora, e qui dopo i due punti, no? Alla sest'ultima riga, vengono presentati da Ariano i tre gradi del progresso spirituale secondo Epitteto. Tre gradi. Il primo è proprio di chi non è ancora stato educato, quindi il profano, alla lettera, il profano, attribuire agli altri la responsabilità dei suoi mali. Era quello che dicevamo prima. Secondo, quindi questo è il grado infimo. Secondo grado è proprio di chi è all'inizio della propria educazione, il progrediente, il principiante, attribuirne la responsabilità a se stesso. Secondo grado. Terzo grado è proprio di chi ha completato la propria educazione non attribuirne la responsabilità né ad altri né a se stesso. Vedete? E qui è bello andare proprio al capitolo 48, che è proprio tratta dei segni distintivi del progrediente. Vado a pagina 207, per chi ha il libro, a pagina 207. I segni distintivi del progrediente, del principiante. Atteggiamento e segno distintivo del non filosofo. Due punti. Qual è l'atteggiamento, il segno distintivo del non filosofo, del profano? L'utile o il danno non li aspetta da se stesso, ma solo dalle cose esteriori, dagli altri. Atteggiamento e segno distintivo del filosofo, due punti, l'utile, il bene, o il danno, il male, li aspetta solo da se stesso. Segni che rivelano il progrediente. Quello che prima abbiamo visto, il secondo grado, lo mette qui in terza posizione. Non biasima nessuno, il principiante, non loda nessuno, non muove rimproveri a nessuno, non accusa nessuno, non parla di se stesso come se fosse qualcuno sapesse qualcosa. Quando incontra ostacoli o impedimenti, se la prende solo con se stesso. Se qualcuno lo loda, ride tra sé di colui che lo loda. Se qualcuno lo critica non si difende, egli si comporta come convalescenti guardandosi dal muovere ciò che sta guarendo prima che si sia rinsaldato. Egli ha cacciato lontano da sé ogni desiderio, il principiante, il progrediente, ha cacciato lontano da sé ogni desiderio. L'avversione, la rivolta verso le cose che tra quelle che dipendono da noi non sono conformi alla natura. Quanto alla volontà di azione, egli la usa in tutte le cose con moderazione. Se appare stolto, ignorante, non se ne cura. In una parola, egli spia se stesso come un nemico pronto a fare imboscate. Ecco la metafora che abbiamo anche incontrato in passato. Gli dice, spia se stesso come un nemico pronto a fare imboscate. Ecco le metafore della spia, no? E del convalescente che si ritrovano anche in Seneca. Poi torniamo a pagina 153. Il sesto capitoletto. Non inorgoglirti per un privilegio che non ti appartiene. Se il cavallo se il, stavo dicendo, ma è una potenza qui. Se il cavallo si vantasse dicendo sono bello, sarebbe accettabile, perché è nella natura, no? Nella natura del cavallo l'essere, il poter essere bello, l'essere importante, la bellezza. Ma se tu dici con orgoglio ho un bel cavallo, sappi che ti vanti di un bene che appartiene al tuo cavallo. Che cos'è dunque che ti appartiene?
Niente.
Che cos'è quel che ti appartiene, abbiamo detto, che appartiene, cioè che è proprio, autentico, tuo, che appartiene alla tua natura? L'uso delle rappresentazioni, quindi saper scegliere. Allora, quando nell'uso delle rappresentazioni ti comporti conformemente alla natura, in quel momento puoi essere fiero, perché questa volta sarai fiero di un bene che è tuo, e il bene che è tuo è quello di scegliere, no, tra le rappresentazioni vere, le rappresentazioni verosimili e le rappresentazioni false. E poi c'è una bellissima parabola, è una delle due più belle parabole che sono presenti qui nel manuale di Epitteto, ed è la parabola della traversata. Me la trovo qui, pagina 155, è il capitoletto settimo, intitolato Le cose a cui ci leghiamo sono doni provvisori, e questi riguardano la disciplina del desiderio, no? Cioè, stiamo attenti a quello che vale la pena desiderare, no? Che conviene desiderare. E qui racconto una parabola. Come nel corso di una traversata, quando la nave ha gettato l'ancora in un porto, se sbarchi per andare a procurarti dell'acqua, lungo il cammino puoi raccogliere, sì, qualcosa di accessorio, una conchiglia, una piccola radice, ma attenzione, devi comunque avere, appunto, l'attenzione sempre rivolta verso la nave. Pensate quando, no, nell'antichità facevano tappa per andare a prendere l'acqua in località disabitate, arrivava la nave, neanche in porto dove si fermava, cioè, tra avete 3 ore di tempo per andare, tra 3 ore la nave salva, devi sempre guardare. Ci succede ancora oggi, no? Quando andiamo con un mezzo, è vero che insieme a un gruppo ci danno l'orario, dice noi partiamo comunque. Però la cosa importante è quello che abbiamo letto prima, dice in quel tempo puoi raccogliere qualcosa di accessorio, cioè una conchiglia, una piccola radice, conchiglia, una cosa proprio di poco conto. Ma devi comunque avere sempre l'attenzione rivolta verso la nave e voltarti continuamente. Casomai il timoniere ti chiamasse, e se ti chiama a quel punto, devi lasciar perdere tutte queste cose per non rischiare di essere imbarcato sulla nave legato come una pecora, no? Allora, analogia qui. Così, come nella traversata ti puoi comportare in questo, ti devi, non conviene, conviene. Così nella vita, la parabola quindi serve per fare un'analogia con la vita, nella vita, se al posto di una piccola radice di una conchiglia ti trovi una moglie e un figlio, nulla lo impedisce. Va bene, qui non c'è la regola del celibato, va bene. Ma se il timoniere fa risuonare la sua chiamata, corri verso la nave senza voltarti indietro e lasciale tutte queste cose.
Anche la moglie.
E se sei vecchio, non allontanarti, a maggior ragione, di molto dalla nave, nemmeno per un momento, per evitare di mancare all'appello. Per evitare di mancare all'appello, quindi vedete l'importanza di essere. E a proposito di parabola, vediamo qui che cosa. Leggiamo questo, il successivo, perché questo è proprio l'ottavo, volere le cose così come accadono. Dice, non cercare di fare in modo che ciò che accade accada come tu desideri, ma desidera che ciò che accade accada come accade, e in questo modo il corso della tua vita sarà lieto. Torniamo. E questo io lo collegherei proprio all'ultima sentenza, che evidentemente loro recitavano come una preghiera prima di addormentarsi e al momento del risveglio, e che l'ultima che è presente prima dell'appendice del testo interpolato, a pagina 213 per chi ha il testo, che si collega al capitoletto 8, l'ultimo che abbiamo letto, no? E che vediamo un po' se vi ricorda qualcun altro, no? Un altro filosofo. In ogni circostanza tieni ben presente, vedete sempre, no? Questo, tieni ben presente queste formule sono utili, proprio perché in termini anche simbolici, no? In forma sintetica contengono delle indicazioni, no? Conducimi, Zeus, e tu, destino, laddove avete stabilito per me. Vi obbedirò senza esitare. Se resistessi, diventato a loro malvagio, dovrò pur seguirvi sempre. Chiunque abbia consentito come si deve alla necessità è ai nostri occhi un saggio e conosce le cose divine. Ma, Critone, se così piace agli dèi, così sia. No? È la frase che poi, no? Dice Socrate prima di morire. Se Critone, se così piace agli dèi, così sia. Anito e Meleto, sempre la citazione, possono mandarmi a morte, ma non nuocermi. Le ultime parole di Socrate. Ma Critone, se così piace, a parte il famoso riferimento al Gallo, ma Critone, se così piace agli dèi, così sia. Anito e Meleto possono mandarmi a morte, ma non nuocermi. Ma i versi precedenti sono quelli che ci riportano a quell'atteggiamento positivo, no, nei confronti degli accadimenti della vita, no, questa fedeltà al divino che è il mondo, che è nel mondo, no, e alla consapevolezza di appartenere al mondo, e alla consapevolezza del non poter non appartenere al mondo, e quindi del condividere il destino del mondo. Conducimi, Zeus, e tu, destino, laddove avete stabilito per me. Vi obbedirò senza esitare. Se resistessi, diventato allora malvagio, dovrò pur seguirvi sempre. No? La metafora del cane che segue il cavo, che o lo segue volentieri o deve seguirlo anche molto. Chiunque abbia consentito come si deve alla necessità e ai nostri occhi un saggio, ecco che cosa significa essere saggi, aver raggiunto il terzo livello, quello più elevato. Chiunque abbia consentito come si deve alla necessità, qui la necessità è intesa proprio come legge e forza che, no, determina tutti gli eventi della natura, qui personalizzato, no, alla necessità e ai nostri occhi un saggio e conosce le cose divine. E questo è una citazione di Euripide, frammento 965. Euripide, quindi la ripresa di una.
Allora, mi scusi professore, vediamo se riesco a dire una cosa. La mia libertà consiste nella mia volontà di seguire ciò che è già predestinato per me. Cioè questo è in questo gioco. Cioè la natura
è paradossale.
Io sono una parte della natura, una parte del logos. La natura ha un progetto, una sua necessità.
Sì, perché è razionale.
Allora io sono un partecipo di questa.
Però attenzione, non è che la natura sia la natura. Sia soltanto logos, la natura è anche materia, così anch'io non sono soltanto logos, quella scintilla, quella demonica, no? Ma sono anche materia. Chiaro? Così come la materia è tenuta ordinata, no? Dal logos, allo stesso modo deve accadere per quanto riguarda il nostro corpo, per quanto riguarda i nostri sensi. Ecco, per cui l'essere, questo è chiaro.
Ma la mia volontà e la mia libertà, che
sì.
Cosa si esprimono?
La,
che
la, allora,
se non quella di assecondare.
Certo. Non è libertà di scegliere la via del piacere, non è la libertà di fare qualcosa contro natura, è la libertà di fare ciò che è per natura.
Non è libertà.
Non è libertà secondo una accezione di libertà. Secondo una accezione di libertà. Questo significato paradossale della libertà lo si ritrova in tanti altri filosofi, in particolare in età moderna è stato definito con forza da Hegel. Da Hegel, il cittadino libero è il cittadino che segue la legge dello Stato, perché dentro la concezione neostoica, da questo punto di vista di Hegel, è il cittadino, quanto spirito soggettivo, è parte di ciò che Hegel chiama l'attuazione etica dell'idea etica, cioè dello Stato. Allora essere libero significa qui sa che cosa significa? Prima di tutto un fatto di coscienza, no? Cioè libero è colui, la libertà è quella di, diversamente dagli altri esseri viventi, no? Di essere consapevoli, no? di quanto ci accade, no? Noi siamo liberi in un momento in quanto siamo consapevoli di quanto ci accade, e la consapevolezza ci porta a scegliere tra due comportamenti diversi, distinti.
È lì che allora esercito la mia libertà, anche nell'andare contro, anche nell'essere contrario.
No.
Non è più la mia libertà?
No, non è più la sua libertà.
Cos'è?
Anche questo è molto moderno, filosoficamente, molto kantiano, per esempio. Libero per Kant non è colui che fa quello che gli pare, no? Non è quindi, ma la libertà è la libertà è quella che l'essere umano ha a disposizione nel momento in cui anche qui segue la propria legge, che è la legge morale, no? L'imperativo categorico, tu devi. Cosa vuol dire? Cerco di semplificare al massimo. cioè non, noi siamo portati in quanto materia, in quanto corpo, no? A seguire, come dire, la necessità materiale, no? La necessità fisica, diciamo, no? E essere liberi è libero colui che invece risponde ad una richiesta che viene da una legge che gli è propria, no? Qual è la legge che ci è propria? È quella razionale, no? Ecco. Cioè obbedire alla razionalità, all'elemento razionale significa essere liberi. Lasciarsi andare agli istinti, no? Significa essere schiavi degli istinti. Allora, se nella scelta si sceglie l'istinto, utilizziamo questo termine che forse aiuta, se nella scelta seguiamo l'istinto, non siamo più liberi, ma siamo asserviti all'istinto, così come un animale, no? Che non può che seguire l'istinto, non può andare contro l'istinto. Ma questo è giusto, direbbe uno stoico, perché è un animale che non ha ragione. Allora, noi che abbiamo la ragione, dobbiamo, no? se vogliamo essere umani, no? Se vogliamo essere umani, e quindi nel modo migliore, e vi ricordo che per gli antichi virtù, arete, nel modo greco significava svolgere alla perfezione quello che si era, no? Va bene, ricordate l'esempio, anche l'arnese ha una sua virtù, dicevamo, no? un martello è un martello che sa fare il suo mestiere, come l'animale, il cane da guardia, allora possiamo parlare della virtù del cane da guardia, della virtù, e allora la virtù dell'uomo è quella di essere razionali. E dentro questa corrente, da un punto di vista etico razionalistica, la libertà è seguire il comportamento razionale e non il comportamento istintuale. Allora, è chiaro che si ha la possibilità di scegliere la vita mondana, leggevamo prima, oppure la vita filosofica, che è la vita razionale, quell'out-out a cui facevamo riferimento. Puoi scegliere, ma non è questo, non è, voglio dire, il fatto che tu abbia la possibilità di scelta che indica che sei virtuoso, no? Va bene, cioè la libertà consiste nella scelta più autentica, quindi nello scegliere la via razionale. Ma per gli stoici il mondo è razionale, ha una sua razionalità, e quindi l'atteggiamento del saggio deve essere quello di accettare tutto ciò che accade
ci vediamo sopra anche un carico da briscola, cioè poi accettare ciò che è.
Ma con molta calma, senza forzare se stessi. Capisco che è paradossale.
A me sembra proprio contraddittorio, le dico, più che paradosso mi sembra una contraddizione. Non riesco a capire.
L'uomo libero è colui che va contro ciò che non appartiene alla sua natura. È chiaro, l'uomo libero è questo. Ma
se ciò che appartiene alla tua natura è di essere più istintuale che non logico, è pur sempre un uomo libero. Cioè, non sarà virtuoso, non sarà virtuoso se mai, non farà il suo proprio bene, cioè sarà la virtù.
No, 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 perché a quel punto, ti dimostrerai schiavo del di ciò che è fuori di te, dell'altro da te, di ciò che è estraneo. Attenzione, ciò che è estraneo significa ciò che è estraneo al tuo quel principio che è il principio logico.
Perché parliamo sempre solo di ragione,
Sì.
È questo che non riesco a mettere.
Certamente è una filosofia razionalistica questa. Che direi, per quanto riguarda il pensiero del rapporto, della relazione tra la persona e la totalità, il concetto di totalità, il concetto hegeliano, no? Esattamente hegeliano, la relazione tra il soggetto e la totalità. Prima di tutto la totalità in cui un soggetto umano è calato, sono i vari momenti etici, quindi la famiglia, no? E lo Stato, la società civile, come dire, appartiene al momento della negazione, lì nella dialettica della eticità, quindi è il luogo del conflitto lì. Mentre la famiglia è la tesi nel momento affermativo e lo Stato addirittura nel momento della sintesi. Allora, dentro la famiglia, in relazione alla famiglia, in relazione allo Stato, ecco, il pensiero di Hegel è un pensiero neostoico, di sicuro.
Però,
c'è il signore? Io da qui mi ricordo.
Credo che fondamentalmente, abbiamo sempre detto, gli storici pensano che la natura in sé è positiva, è il bene. Allora,
non è né bene né male, attenzione, perché questo è importante, bene e male sono valori morali.
Ma quando meditiamo per avere un comportamento filosoficamente corretto a me stesso e alla natura, implicitamente il giudizio che do su me stesso è un giudizio positivo. Allora, qual è l'altro problema? Come posso conciliare di giudicare non positivo l'istinto, devo difendermi dall'istinto. Se l'istinto è l'espressione più diretta, più completa, più genuina di me stesso.
No, per lo stoico non è così. Per lo stoico l'elemento più autentico, più genuino, è quello logico, è la ragione. L'istinto, cioè la materialità è la condizione che rende possibile alla ragione di esercitare le proprie virtù, come dicevamo prima. Cioè è importante che ci sia.
L'istinto di conservazione.
È importante che ci sia.
È un istinto.
Su questo perché poi ci porta a confrontare il pensiero sull'istinto di conservazione di carattere strettamente fisico, materiale, corporeo, con la scelta anche di suicidarsi al momento opportuno.
Quando definisco che la natura è positiva, intendo tutto, non intendo una parte.
Certo.
Se no avrei detto la ragione,
certo,
è la cosa migliore,
certo,
tutto il resto,
certo,
è secondario.
Certo.
No?
Certo.
Loro dicono che tutto ciò che è dentro è positivo. E allora implicitamente devono anche includere il discorso della materialità, dell'istinto inteso come emanazione della mia stessa materialità. Se no come faccio a mettere in quadro però? Allora, io capisco perfettamente quello che dice lei, e interpreta fedelmente il pensiero che loro scrivevano in quel momento. Ma io non posso esimermi adesso da fare un'osservazione che dice che quel modo di pensare non è la cosa coerente del tutto. Ecco, questo volevo dire.
Ma un conto è la coerenza, un altro è
usiamo un altro termine per dire che c'è comunque una discontinuità della filiera del pensiero, perché le cose non possono conciliarsi. Allora, io sono perfettamente d'accordo che credo che sia corretto dalle altre, e interpreta molto correttamente il pensiero storico. Però questo non vuol dire che non si possa fare un'osservazione tipo quella che ho fatto io adesso. Io lo faccio nel XX secolo, quelli erano del 400, è perfettamente logico. Allora, è sbagliato se io mi pongo oggi, con l'esperienza attuale, a giudicare il pensiero degli storici. Io devo accettare così a scatola chiusa come mi viene proposto, perché è quel pensiero di quell'epoca.
Poi c'era un altro intervento.
Sì, ma cioè non era una cosa. Gli storici non mi fanno paura. Però sì, va bene, la scelta è difficile, ma non mi fanno paura. Il pensiero di Hegel invece mi fa paura. E probabilmente ha dato anche i suoi frutti.
Negativi.
La sinistra è il quello che. No, no, la sinistra. Anche la destra. Secondo me. Non so se mi sono spiegata.
Volete parlare di Hegel?
Adesso la prossima anno prendiamo Hegel.
Perché è pericoloso? Lo devi motivare.
Motivare. La legge dello Stato è libero. Io qui ci vedo le premesse per qualche esperienza del XX secolo che ci hanno aiutato e molto. Non so se devo dire qualche motivo.
Adesso è motivato e posso dire che sottoscrivo. Certo, però potrei dire come il signor Ilia faceva riferimento, storicizzava, no, lo stoicismo. Che anche il pensiero di Hegel è il pensiero che viene un pensiero politico, in questo caso fondamentalmente politico, che appartiene a quel periodo di transizione dalla rivoluzione francese all'età della restaurazione Germania. È una Germania che era una Germania di nuovo divisa per un'età napoleonica fondamentalmente, perché le opere, la prima opera è del 1807, dopo appunto la vittoria di Napoleone a Jena, mentre le altre opere sono immediatamente successive alla restaurazione, cioè quelle più politiche sono del 1817 e del 1821, il 17 l'enciclopedia, e nel 21 poi c'è la filosofia del diritto, le lezioni di filosofia del diritto, sono quelle più sostanzialmente politiche. L'età della restaurazione, cioè quindi si era presentato lo Stato che era lo Stato nazionale, l'autorità napoleonica, lo Stato centralizzato, lo Stato nazionale, mentre i tedeschi si ritrovavano ad avere, no, la divisa. Cioè, anche questo secondo me, come ha fatto il Signore per quanto riguarda lo stoicismo, lo ha detto dell'egelismo, e quindi un conto è dire a me non va la posizione politica di Hegel, no? Che è una posizione statalistica, va bene, è una posizione fondamentalmente statalistica, per carità, e pensare che abbia poi generato tutti gli statalismi, no? della seconda metà dell'Ottocento e del Novecento in particolare. Un'altra cosa è dire, non so, i totalitarismi del Novecento sono ascrivibili alla filosofia del diritto e dello Stato di Hegel. Poi è chiaro, c'è una relazione tra il pensiero e la realtà, ma qui, se diciamo che il pensiero influenzato, se vogliamo usare il termine determinato, no? Pesante la realtà, diventiamo noi idealisti. Non so se è chiaro lo sciamento che io qui sto cercando di operare. No. Perché poi la stessa cosa si può dire, per esempio, e si dice, si è detto subito con il nazismo, eccetera, della filosofia di Nietzsche, per venire incontro a questa critica della filosofia hegeliana, no? Non voglio aprirli tutti questi discorsi.
Ma la legge come gli faceva comodo leggerlo.
Sì, vale la pena. Certamente comunque le idee influenzano tanto le vicende storiche, io sono convinto di questo, quindi anche l'hegelismo ha influenzato. Però come lo stoicismo era la filosofia, no, di una società che poneva, come dire, dei bisogni, delle esigenze, lo stesso vale per Mutatis Mutandis, per l'hegelismo. Va bene, altre no? Niente? È ora di andare. Va bene, meglio che ci sia un dialogo.
Io, professore, però Nietzsche ha influenzato Wagner, no?
Direi più che è stato influenzato da Wagner.
Ma è stato per il contrario?
È stato tanto influenzato da Wagner, Nietzsche, da provocare in Nietzsche un rigetto, no, del pensiero wagneriano, ma non in Wagner un rigetto della, non so, di una filosofia nicciana. È in Nietzsche che è certo questa l'adesione, no, alla filosofia wagneriana. Ovviamente Wagner comunicava con le sue opere, no? E poi il rigetto, il superamento. Allora devi vedere il rapporto molto inverso.
Infatti dopo l'upero.
L'abbiamo studiato insieme.
Sì, c'era. Sì. Ci troverei. Come sono passati anni, sono 10 anni. No, 9, 10 anni.
brava, brava, daremo un premio. Io ho presentato un programma per il prossimo anno che si fonda su un altro testo di Adò, che è questo, il velo di Iside, e tratta della storia dell'idea di natura, perché vorrei affrontare e dal prossimo anno una storia dell'idea di natura. E a partire, ovviamente, che si potrebbe riprendere tutto questo discorso, però da notare una natura ad essere accompagnato, ecco, e quindi a riprendere dagli antichi per passare poi al Rinascimento. Qualcuno che si ricorda le lezioni di Giordano Bruno, riprenderei Galilei, Cartesio, per arrivare a Goethe, facendo
potrei suggerire anch'io qualcosa,
ma ormai l'ho mandato,
Felice per... volevo suggerire anch'io qualcosa, un itinerario, ma partendo da Eraclito.
Bene.
Ma nel programma si parte proprio da Eraclito, quindi se
vedrà una tappa Alice.
Allora, no, questo col tempo. Arriviamo l'idea a Plotino, che c'è il programma. Quindi
fino a Plotino.
No, sono alcuni autori. Adesso
vi dico la prossima volta.
Sì, sono.
Per gli antichi ho scelto Eraclito. Poi c'è Eraclito, Platone, perché l'ho dato lì
il programma,
non sono accettato. Eraclito, Platone, il Timeo di Platone. Riprendiamo gli Stoici dal punto di vista della fisica, gli Epicurei dal punto di vista della fisica, la fisica stoica, la fisica epicurea, Plotino, quindi il pensiero neoplatonico sulla natura, Plotino, e dopodiché passiamo alla filosofia rinascimentale, Giordano Bruno, esempio di e la filosofia ermetica, la tradizione ermetica, questo è il titolo, la tradizione ermetica e Giordano Bruno, per quanto riguarda il concetto di natura.
No, possiamo buttarsi dentro di sé.
E poi la tradizione ermetica di Giordano Bruno, Galilei, quindi la visione galileiana di Newtoniana, e Goethe.
Abbiamo iniziato con Giordano Bruno,
forse finiremo allora il prossimo anno.
Il prossimo modello che facciamo? Kant, cosa facciamo?